Nada azul le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada azul e
buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Grad, di Radio Sonar e di Gemini Network. Questo è Caffè Cornetto, che ha avuto una battuta di arresto la scorsa settimana semplicemente perché c'era tanto sole e questo sole ci ha trainato verso le spiagge, rendendoci impossibile una registrazione. Ma ci abbiamo provato, ecco, diciamo la verità, abbiamo provato, ma poi alla fine le onde del mare ci hanno un po' tratti in inganno e allora alla fine i collegamenti funzionavano male e vi abbiamo lasciato in pace per una settimana. Sono qui con Peppe e l'ho già detto che oggi è 11 giugno, sapete che insomma questa è una rubrica che va in onda ogni sabato e viene trasmessa appunto dalle emittenti che ho appena citato a partire dalle ore 11.30, ma soprattutto queste trasmissioni vengono mantenute tutte sul podcast, in modalità podcast, sul sito di GeminiNetwork.it nella sezione politica, e dunque avete la possibilità di sentirci più tardi, riascoltarci tutte le volte che volete, perché appunto è qualcosa che viene mantenuta a modo archivio. Ma prima di iniziare la trasmissione odierna io do nuovamente il benvenuto a Peppe, con cui riprodurremo ormai il format consueto del botta e risposta, domande e risposte e discussione, e ringraziandolo innanzitutto per la sua pazienza, per la sua capacità di gestire tutto quello che è questo materiale che viene da lui montato, ecco, ricordiamolo perché non vorrei prendermi dei meriti che non ho, insieme alle scelte musicali che lui fa. Buongiorno Peppe.
Buongiorno, buongiorno Chicco, buon sabato e vabbè, mi scuso anch'io con i nostri ascoltatori o pod ascoltatori, adesso la radio si evolve. La colpa è stata mia, dai, perché dopo una lunga quarantena chiuso in taverna, anche io non ho resistito e dovevo rientrare per condurre il caffè cornetto di sabato scorso, però alla fine siamo rimasti sul male.
Non male.
Va bene, ma noi comunque abbiamo lasciato questa settimana che è intercorsa per poter riflettere un attimino su quello che sta accadendo. In un certo senso è stata quasi una settimana stagnante, oserei dire, perché comunque, vabbè, la guerra come sempre ormai ci siamo assuefatti, la fa sempre da padrone, anche se vedo che sta un attimino calando nelle pagine dei giornali e dei telegiornali. Una cosa invece su cui mi vorrei soffermare, che come al solito, no, noi facciamo sempre il agiamo un po' da bastan contrario nel sabato mattina, no? Tutte le volte che una notizia viene data in maniera enfatica da parte dei giornali, telegiornali e radio, noi invece cerchiamo sempre di fare un po' le pulci e di trovare non quello che non va, ma come sempre di dare uno sguardo critico. Io direi che forse la notizia importante di questa settimana è questa direttiva europea che parla di salario minimo, che in tanti stanno spacciando come una grande vittoria quasi della politica. Addirittura ho letto dei titoli in cui la politica si sta svegliando a favore dei lavoratori. Io sinceramente tutta questa opportunità, tutta questa grande svolta epocale per quanto riguarda appunto il salario della classe operaia, di tutti i lavoratori e lavoratrici, sinceramente non riesco a vederla, e sottolineo appunto la parola, l'aggettivo epocale, perché secondo me, ecco, non è proprio così. Ora, una stragrande maggioranza dei lavoratori già ha in un certo senso un minimo salario inderogabile, forse, ecco, la questione si rivolge un po' a quei lavoratori che questo salario minimo non hanno, e ne abbiamo anche già un po' parlato in qualche puntata precedente, in cui appunto si è parlato dei cosiddetti contatti pirata, e non so se ti ricordi chi con cui si parlò,
certo,
del ruolo dei sindacati e di questi contratti privati. Ecco, io vorrei un po' leggere tra le righe di questa direttiva europea, e mi è venuto in soccorso un articolo molto bello, a mio parere molto interessante, di Lidia Unghiemi sull'antidiplomatico. Lei appunto ha mosso delle critiche su tre punti sul salario minimo, e ovviamente una volta che ho recepito la direttiva di Lidia Unghiemi ho detto devo immediatamente girarla a Chicco e vediamo cosa ne pensa e poterne anche parlare. Ecco, lei la criticava in tre punti, magari inizio con il primo, così in maniera da essere un pochettino più fruibile e la comprensione da parte dei nostri ascoltatori. Lei in un primo punto, ecco, criticava il salario minimo perché riguardo ai criteri di calcolo della retribuzione fissata per legge, perché non esiste soltanto un salario minimo, ma vi sono anche delle diverse voci accessorie che compongono lo stipendio, lo sappiamo, TFR, tredicesima, eccetera, eccetera. Ecco, quindi si chiedeva se appunto al salario minimo bisogna anche dar voce a queste voci accessorie che sicuramente vanno tutelate anche, e quindi è impossibile, come dire, eviscerare un salario minimo comunque da una contrattazione collettiva. Tu cosa ne pensi, Chicco?
Allora, è chiaro che qui la discussione dovrebbe eccedere ampiamente il tempo che abbiamo a disposizione, questo lo premetto perché sarò costretto anche io a semplificare molto una discussione che appunto è complessa. Allora, innanzitutto ragioniamo in termini categoriali, che è la cosa che ci torna più comoda per comprendere, secondo me, di cosa stiamo parlando. Allora, diciamo, io riprendo le tue parole, Peppe, le istituzioni, quindi una direttiva, di fatto... dicono i giornali, le istituzioni si stanno svegliando, no, queste sono parole tue, e si sta proponendo attraverso questa direttiva una svolta epocale, così come si intende che le istituzioni, quindi quelle che vengono estremamente criticate un po' da tutte le parti, prima tra tutte insomma quelle che fanno parte dell'Europa, Parlamento Europeo, eccetera eccetera, sembra che abbiano cominciato ad avere un occhio di riguardo verso i lavoratori. Beh, partiamo da questo: nulla di più sbagliato e nulla di più falso, semplicemente perché se noi partiamo dall'ipotesi, accettiamo l'ipotesi che le istituzioni di cui parliamo sono espressione del potere e dunque della classe dominante, di certo nessuno di coloro che appunto fa parte di questo Parlamento, se non una parte esigua, forse neanche facile da rintracciare, ecco, sono tutti insomma parte di espressione della classe che domina. E dunque imporre un salario minimo per far favore ai lavoratori sembrerebbe una grande contraddizione, per cui è evidente che non si tratti di una svolta epocale di nessun tipo, ma evidentemente qualcosa che può andare a beneficio della classe di cui lor signori sono espressione. E cerco di spiegarmi perché il problema dei salari, così come vengono spiegati, come vengono raccontati bassi, è un problema che sicuramente riguarda tutti, perché non dimentichiamoci che al di là del fatto che chi percepisce il salario, se lo percepisce in una quota insufficiente per la sussistenza, è il primo a soffrirne, d'altra parte rappresenterà quella domanda pagante che non c'è più. Abbiamo parlato tante volte che la crisi è da sovrapproduzione, e abbiamo altre volte connesso a questa crisi da sovrapproduzione anche una scarsità della domanda pagante. Per quale ragione? Abbiamo cercato di raccontare quali potessero essere le ragioni specifiche di questa apparente aporia. Molti che producono utilizzando lavoratori che percepiscono salari bassi, quindi non in grado di comprare la stessa merce che loro producono, puntano appunto a vendere la merce su altri mercati. Quindi molti appartenenti alla classe borghese italiana hanno pensato bene che ridurre i salari in generale progressivamente e peggiorare soprattutto le condizioni di lavoro dei lavoratori italiani non fosse un grande problema, perché tutte le merci, una parte significativa delle merci che viene prodotta in Italia, può essere tranquillamente venduta all'estero o alla aristocrazia proletaria, come la chiamava Engels, ossia la middle class, diciamo, che tende a essere un'alta verso i decili più alti della distribuzione, e quindi che un numero progressivamente crescente di lavoratori vada sul lastrico o comunque divenga working poor, lavoratore povero, se ne fregano abbastanza. Però il problema si sta ponendo, evidentemente. Quindi io questa direttiva la collocherei in un discorso di questo tipo, cioè un tentativo un po' di facciata, come giustamente dice l'economista che tu hai citato prima, che in realtà non è economista, lei se non sbaglio è una giurista che però ha scritto molto di economia negli ultimi anni, Ed è corretto che una misura del genere è profondamente, diciamo, poco chiara. Per quale ragione? Perché, come dicevi tu, imporre un tetto minimo di 9 euro senza specificare, o comunque specificando in maniera molto molto confusa, se si tratti di un minimo che contenga appunto lordo netto, ecco, la facciamo ancora più semplice, che si applichi a tutti coloro che hanno un qualsiasi rapporto subordinato, se si applica o meno in tutti gli ambiti in cui c'è anche un rapporto parasubordinato, e quindi metti tu dentro tutti quanti i precari, beh, questo fa molto la differenza. E come dice giustamente Lidia, effettivamente c'è un problema, perché come sappiamo tutto ciò che è stato fatto almeno a partire dagli anni 90, dagli accordi in ambito italiano 92-93 a livello sindacale, ossia quello di sostanzialmente delocalizzare la contrattazione, ha fatto sì che il salario accessorio, cioè quello che viene poi delegato a un secondo livello di contrattazione, ha un peso molto maggiore rispetto alla contrattazione di primo livello, quella sostanzialmente contenuta all'interno dei contratti collettivi nazionali. Per cui è tutto da vedere. Trattandosi di una direttiva, dovrebbe essere, se non sbaglio, se le mie reminiscenze in termini di diritto sono ancora valide, o se comunque le norme non siano cambiate, c'è bisogno di una legge specifica di ogni singolo parlamento che recepisca la direttiva e quindi possa declinare una norma ad hoc per ogni singolo Stato. Beh, guardando la maggioranza di governo, mi viene da pensare che non ci possiamo aspettare nulla di buono da questo punto di vista, perché il governo italiano, così come probabilmente è la maggioranza appunto di coloro che appartengono, che fanno parte delle istituzioni europee, sono espressione, ripeto ancora una volta, della classe che domina, quindi non possiamo aspettarci nulla di buono. Fino a prova contraria, ma magari mi stupiranno, ma devo dire, ho più di qualche elemento per dubitare.
Penso che ho qualche elemento di dubbio anche io. Senti, hai citato ovviamente la crisi di sovrapproduzione, quindi hai citato ovviamente il mercato, e un'altra critica al salario minimo, e con cui mi trovo d'accordo anche, è come appunto, quindi, questa imposizione di un salario minimo ignora in un certo senso quella che è poi la reazione dei mercati e quindi l'eventuale aumento del costo del lavoro. Attenzione, non stiamo difendendo ovviamente gli interessi del mercato, gli interessi del capitale o dei padroni, ci mancherebbe altro. Però l'Ocse ovviamente mandava già un allarme in cui diceva che fissando un salario minimo a 9 euro l'ora avrebbe sicuramente fatto appunto aumentare il costo del lavoro, e quindi che già il costo del lavoro italiano è fra quello più elevato a livello europeo, e ovviamente quindi il trasferimento all'estero di fabbriche, eccetera eccetera eccetera. Torno a ripetere, non è che non bisogna dare un salario minimo perché bisogna difendere il mercato, anzi è il contrario, il mercato si dovrebbe adeguare al salario e al lavoro. Ecco, tu come pensi che potrebbe reagire il mercato?
Allora, guarda Peppe, io penso che parlare di mercato è qualcosa che non corrisponda alla realtà, non già perché questo non avvenga nel dibattito pubblico, anzi, si tende a spersonalizzare quello che è poi invece la sostanza, che è i rapporti di forza, no, i rapporti di classe, con questa parola, questo mercato che ci insegnano gli economisti e anche sui libri d'economia, sembra essere qualcosa di completamente asettico, un luogo in cui si manifestano delle forme di democrazia straordinariamente avanzate. Beh, con gli anni abbiamo capito che era tutta una presa in giro questo, c'è chi, ancora chi ci crede, bisogna dire la verità, ma c'è chi ci ha fatto pure grandi carriere sopra, per cui parlare del mercato come se fosse un qualcosa di un'entità quasi da vedere nella sua duplicità fondamentale con lo Stato, anche qui un grave errore secondo me di comprensione, ma su questo non mi dilungherò, appunto rimane un problema, che se metti un salario minimo aumenta il costo del lavoro è un po' un discorso tautologico, no? Se funziona una misura di salario minimo è per dare più soldi ai lavoratori, e questo inevitabilmente, se noi leggiamo l'economia come rapporto tra classi, inevitabilmente va a svantaggiare qualcuno. Ci sono molti però, ed è questo secondo me il punto. Accettare una direttiva che viene fatta in ambito istituzionale, premesso che, l'abbiamo già detto prima, lo ribadisco, le istituzioni sono espressione della classe dominante, è un grande arretramento per noi, perché l'economia non esiste come un unicum, non esiste il mercato e lo Stato come un unicum, ma dipende appunto quali sono i rapporti di forza. Allora, se siamo noi come lavoratori a proporre e a declinare in maniera adeguata una proposta di salario minimo, indipendentemente dal fatto che possa essere 10, 11, ovviamente più alto è, meglio è. Allora ciò risponde alla domanda che proviene dai nostri, dalla nostra classe. Una domanda di profonda povertà, perché ormai le famiglie in povertà in Italia sono diventate veramente troppe, le famiglie vulnerabili stanno diventando a loro volta troppe, e c'è una difficoltà nel riuscire ad andare avanti in maniera, insomma, palese ormai, bollette, inflazione che cavalca, e dunque se noi proponessimo un qualcosa del genere, o qualcosa che proviene dai nostri gruppi politici, dai nostri rappresentanti, avrebbe un senso. Avrebbe un senso di contrapporre una forza alla forza del capitale. Allora avrebbe senso come elemento, ti ricordi del programma minimo di cui parlammo ormai tanto tempo fa e che stimolò molta curiosità, tra l'altro, tra molti ascoltatori. Quindi questo sicuramente. E il fatto di che gli economisti stessi ci vengano a dire ma questo crea inflazione, beh, queste sono chiacchiere che abbiamo sentito quando ci hanno tolto la scala mobile, che è stato un arretramento spaventoso delle nostre condizioni di vita. Ricordiamocelo che tutte queste chiacchiere che allegano ancora meglio ai loro provvedimenti fatti sempre in Parlamento, poi alla fine che cosa comportano se non un nostro arretramento nelle nostre condizioni di vita? Quindi se noi siamo coscienti di ciò che sta avvenendo e che il salario minimo può farci fare, se è declinato bene ovviamente con tutti i pro e i contro, perché non è assolutamente uno scherzo farlo, questa una proposta di legge fatta da noi, però che proviene dalle lotte, che proviene da noi, dai nostri rappresentanti almeno, allora ha un effetto. Subire ideologicamente queste storie, tu pensa che addirittura quando ci fu l'eliminazione del lavoro minorile, i padroni dissero ma questo ci distruggerà, non potremo andare avanti. Quando imposero le 8 ore di lavoro, saremo costretti a chiudere migliaia di fabbriche. Ma con tutti i profitti che fanno, quelli che li fanno, ecco, durante la crisi non è affatto garantita. Ma figurati se non riescono a reggere poi un minimo di salario in più. Guardiamocele le statistiche, perché raccontano tanto. Guardate una statistica per tutto: la quota salari rispetto alla quota profitti, quanto è decaduta negli ultimi anni? Ma quanto hanno mangiato negli ultimi anni costoro che dicono no, perché poi il mercato reagirebbe male? Ma insomma, poi è vero che altrove il prezzo del lavoro è più basso, benissimo, forse anzi direi malissimo, perché noi non siamo organizzati, perché se riuscissimo a capire che siamo una classe internazionale, allora forse anche i nostri lavori, i nostri sindacati, i nostri partiti potrebbero cominciare finalmente ad avere un'ottica almeno continentale e riuscire a portare avanti una battaglia veramente di classe, senza, come anni fa sono costretto, ho dovuto sentire in un convegno, che la classe operaia tedesca ci è ostile. Secondo me è un'aberrazione. Siamo tutti appartenenti alla stessa classe, ovunque collocati nel mondo, in Ucraina, in Russia, in Germania, in qualsiasi posto del mondo. È la funzione che conta, non certo la bandierina o il colore della pelle, ci mancherebbe altro.
Grazie Chico, mi hai sollevato, mi hai sollevato da questa mia paura della reazione del mercato. Senti, terzo punto in cui penso che dobbiamo andare abbastanza veloce, che però anch'esso ha suscitato anche in me la stessa perplessità, cioè nel senso, fino a che punto può essere utile, anzi mi verrebbe da dire che è pericoloso il fatto che un salario minimo venga stabilito da un legislatore, cioè nel senso, perché sarà sempre più pressante il rischio che la politica possa all'occorrenza quindi influenzare l'innalzamento o l'abbassamento di un costo del lavoro, e quindi ancora una volta politica, affari, capitale, imprese, padroni ci vanno a braccetto. Ecco, a me questo fa forse più paura rispetto a tutte le altre cose che abbiamo citato, l'ingerenza politica sui salari. Questa è una cosa che sinceramente mi atterrisce.
E questo è forse una fonte di perplessità che condivido. Perché come strumento, in effetti, i nostri padri costituenti, e loro ci avevano già pensato, nella Costituzione infatti sono demandati i minimi salariali, sostanzialmente le condizioni di lavoro, la contrattazione collettiva nazionale. l'idea che c'era era che non fosse appunto la politica intesa a livello parlamentare a dover decidere quale potesse essere la migliore condizione o la migliore determinazione in termini quantitativi del salario, bensì proprio i lavoratori stessi. È chiaro che però noi stiamo parlando di una Costituzione che è uscita fuori in un momento in cui i rapporti di forza, e come vedi, ogni volta questi vanno tenuti in considerazione, se no non si trova mai il bandolo della matassa, poi la logica di fondo di tutto ciò. In quel periodo i rapporti di forza erano molto diversi rispetto a quelli che abbiamo ora. Per cui io concordo con questa perplessità. E concordo con questa perplessità perché uno immaginerebbe che i sindacati, se facessero il loro lavoro, avrebbero una forza contrattuale notevole e bypasserebbero molto, molto volentieri, dal nostro punto di vista, appunto quel carrozzone parlamentare che abbiamo detto tante volte oggi essere espressione appunto di una classe a cui noi non apparteniamo. Per cui sicuramente questa è una perplessità molto, molto fondata, che condivido. D'altra parte, appunto, come già dicevamo quando parlavamo del programma minimo, è sempre utile tenere a mente in che fase viviamo per riuscire poi a declinare bene, no? Articolare bene quali possano essere le nostre proposte o comunque quelle che possano poi fungere magari da polo di attrazione verso delle forze che altrimenti vedremmo disperse. Ebbene, ci troviamo in una fase in cui i sindacati confederali, nella loro grandissima parte, purtroppo non fanno il loro lavoro. Certo, ci sono dei singoli bravissimi, dei sindacati di base altrettanto bravi che lavorano in maniera un po' altalenante e di difficile comprensione magari, però di certo non ci troviamo in una situazione in cui ci affidiamo a occhi chiusi a dei sindacati che vanno a firmare i contratti di lavoro, perché sappiamo che almeno in due sindacati, CISL e UIL, e in gran parte anche nella CGIL, esistano delle contraddizioni enormi che francamente non ci fanno sperare per bene. Per cui siamo in una situazione che va studiata sicuramente. Di certo, se riuscissimo a ottenere, a fare qualcosa noi, quindi non a subire la direttiva ma a scriverla e utilizzare questo come polo attrattivo di forze che altrimenti andrebbero disperse, sarebbe sicuramente un guadagno. Però, come dici tu giustamente, siamo sempre attenti, perché cedere uno strumento del genere ai parlamenti non è che mi rassicuri molto.
Infatti, ma noi vigileremo, saremo contenti, anche se certo. Saremo attenti, scusa, ho sbagliato, contenti non so fino a che punto, staremo attenti. E a volte mi è sembrato anche lì forse una direttiva sparata lì e poi chissà quando verrà applicata, ma noi staremo sul pezzo, vedremo un attimino come andrà la questione. Bene, vi abbiamo riempito la testa di chiacchiere, di dubbi, vi abbiamo forse in un certo senso anche un po' più tranquillizzati, ci ascoltiamo un po' di musica così ci rilassiamo e poi torniamo ancora qui su Caffè Cornetto per parlare dell'attualità che ci sta avvolgendo in questa settimana. We'll be right back. Bene, rientriamo come al solito un break musicale che in un certo senso allenta questa tensione che noi ogni sabato mattina vi infliggiamo con tutte queste cattive notizie che vi diamo. Notizie invece di ieri è questo affondamento generalizzato delle borse europee a seguito dell'innalzamento dei tassi dei mutui. Ecco, questo sta creando un po' di panico nei mercati europei. Un po' anche io, devo dire, sono andato un po' nel panico. Chico, cosa ci dobbiamo aspettare? Cioè, cosa accadrà secondo te?
Ma allora, guarda, Peppe, questa è una storia che è lunga almeno ormai 15 anni.
Erano un bel po' di tempo che la BCE non aumentava i tassi.
Ti credo, ha reso un mercato completamente tossico dipendente dalla gratuità sostanziale del denaro e quindi non poteva fare altrimenti. Cioè, tutto ciò che è avvenuto dal 2008 in poi, questo è un discorso che è abbastanza approfondito sul libro di cui magari parleremo dopo, che sta per uscire, che ho scritto insieme a Fabio Clementi, Crisi, disuguaglianza e povertà. Dal 2008 in poi, come hanno cercato, diciamo, coloro che detengono poi, insomma, le redini delle dinamiche del sistema di capitale, come hanno cercato di uscire da una crisi che era una crisi profonda di accumulazione, hanno provato a inondare i mercati di denari praticamente regalati, tassi di interesse praticamente zero, e quindi hanno fatto la fortuna di tanti speculatori che hanno, invece di ridurre uno delle vulnerabilità maggiori del sistema mondiale, ossia quello dell'enorme volume di titoli speculativi, hanno dato altra benzina appunto a questo tipo di manovre. E ricordo solo qualche numero, ora sbaglierò magari di poco. Già nel 2020, quindi l'anno della pandemia, se non sbaglio, subito dopo qualche settimana, tutte le borse avevano recuperato quelle piccole perdite che c'erano state. Nel 2019, l'anno prima, in cui proprio il Fondo Monetario Internazionale già prefigurava un 2020 come un anno terribile, c'era stata a settembre un'interruzione dei pagamenti molto simile a quello che avvenne nel 2008 e che è nota perché poi determinò il fallimento pilotato di Lehman Brothers, la crisi dei mutui subprime. Ebbene, nel 2019, un esempio per tutti, la borsa di Milano chiuse con più 30% circa, il PIL saliva allo 0,0%. Questo che vuol dire? La differenza che esiste, questa forbice che esiste tra i titoli di borsa, tra l'andamento degli titoli di borsa e l'economia reale, ti racconta quanto è scollato ormai il capitale speculativo rispetto a quello reale. Attenzione, questo non vuol dire che esistono capitalisti buoni e cattivi, sono sempre loro stessi che una volta speculano, una volta producono. Quando c'è crisi da sovrapproduzione, il volume di titoli speculativi cresce a non finire. Per quale ragione? Ovviamente perché se tu non puoi valorizzare il tuo capitale producendo merce, cerchi di scommettere in borsa svoltando un titolo particolare, ma ciò avviene solo se c'è un rigonfiamento di borsa, cioè arrivi a dei livelli inattesi, completamente slegati da tutti i mercati cosiddetti reali, quelli della produzione di merci e servizi e di valore plus valore, e allora là ci puoi guadagnare qualcosa di più. Per cui nel momento in cui il mercato è diventato di fatto tossicodipendente, io così lo chiamo proprio sul testo, facendo tra l'altro riferimento a un pezzo bellissimo dei Rolling Stones di Sticky Fingers, che è Sister Morphine, descrivo appunto gli operatori di mercato come dei tossici che aspettano un'iniezione di liquidità. Poi tra l'altro mi è venuta pure semplice la metafora, perché viene utilizzata una parola comune ai tossici veri e ai tossici della liquidità della BCE e della Federal Reserve. Ebbene, venuto meno questo, insomma, i rischi ci sono non solo a livello di borsa, ma anche a livello reale, perché poi alla fine, essendo la stessa valigia che incamera tutti questi denari, se vengono meno i guadagni di borsa, ci sono anche delle grosse problematiche che vanno a innestarsi sulla produzione reale, perché insomma, ripeto, non esiste il problema di una differenza abbastanza delineata.
Beh, Chico, ora ti faccio una domanda, quelle domande mie populiste che da ignorante, ovviamente mi prendo in giro da solo, in quanto sai la mia estrazione non è proprio, non ho un'estrazione proprio economista, però vengo da un altro mondo, però mi piace chiacchierare, ecco, con te spesso di economia, perché comunque mi incuriosisce, ecco, avere un punto di vista anche chiaro, semplice, ecco, quello che tu riesci a dare ogni sabato mattina quando si parla, e io ti titistico, ti provoco sempre a parlare sempre di economia perché so che a te piace e io imparo.
No, che mi piace non lo so, ci lavoro, questo sicuramente.
No, ma ti piace. Cioè,
ancora non l'ho capita questa.
Cioè, no, ti faccio questa domanda proprio così, da quella che viene dalla pancia, no? Quella che si sente al mercato del pesce, in cui ho al mercato all'ortofrutta. Ecco, fino a che punto però, sì, molto breve, così poi passiamo alla terza parte di puntata, che visto come l'ha accennato, ormai si parlerà del tuo libro perché mi incuriosisce molto, ma fino a che punto forse l'Europa, il mondo in generale, aspettava sta benedetta guerra per dire adesso si alzano i tassi, basta. Cioè, se c'è effettivamente una scusa speculativa che proviene dalla guerra, oppure che proprio doveva essere un destino logico dell'aumento dei tassi, visto anche i mercati attuali?
Ma guarda, la risposta questa volta non ce l'ho proprio. Non penso io che ci sia una possibilità di legare due eventi, anche perché, come ti dicevo, già nel 2019 c'era stato un movimento di questo tipo. Brevemente, la politica dei tassi zero, i tassi negativi, è qualcosa che neanche io ho mai studiato sui libri d'economia, perché non era neanche presa in considerazione fino a qualche anno fa. Non sono particolarmente anziano, quindi possono stare tranquilli l'ascoltatore e l'ascoltatrice, è qualcosa che va ancora in stampa. Tasso di interesse viene considerato sempre almeno superiore allo zero. Invece qui l'inflazione superava il tasso di interesse e quindi succedeva che chi prendeva i soldi dalla BCE, per esempio, gliene restituiva persino di meno in termini reali, quindi qualcosa di molto strano. Allora, la Federal Reserve americana aveva collegato questi quantitative easing, queste elargizioni di moneta indiscriminate, al raggiungimento di alcuni obiettivi. Era stato sempre detto, proprio per non generare delle aspettative negli operatori, era sempre detto quando la disoccupazione arriverà a un tot, se non sbaglio al 5%, che non ci deve, diciamo, spaventare, vista la differenza con la nostra. Negli Stati Uniti la calcolano in maniera abbastanza difforme, per cui anche chi lavora per pochissimo ed è precario viene considerato come occupato, di qua è un po' leggermente diversa. Ebbene, allora in quel caso finiremo di espanderci con la politica monetaria e faremo l'operazione di prosciugamento. Quindi vengono ritirati tutti quanti la moneta, viene alzato il tasso di interesse e quindi la liquidità in circolazione si contrae. Quando ciò è stato fatto, guarda, non a caso l'ho citato prima, nel 2019, se non sbaglio il 17 settembre del 2019, si è verificata immediatamente una situazione non dissimile, l'ho già detto prima, lo ribadisco, a quella che nel settembre del 2008, che caso strano sempre settembre, ha determinato poi quel crollo verticale in cui non c'erano più gli scambi. Addirittura c'era, nonostante tutto, pensa il paradosso, nonostante questo eccesso di liquidità mancava la liquidità sui mercati. E perché? Perché evidentemente gli operatori non hanno più fiducia tra di loro, sanno tutti che è una scommessa, cioè stanno andando avanti tutti quanti a scommettere, sono dei prodotti molto più complessi e molto più tossici rispetto a quelli del 2008, e un'operazione del genere ha spaventato molti mercati. Poi è arrivata la pandemia e si è bloccato tutto, e quindi è stato tutto a cuore dalla pandemia, sono state fatte politiche fiscali spaventosamente espansive e un po' un pannicello caldo si è stato messo sulla crisi di accumulazione. Però ora ci risiamo e quindi il problema rimane, la liquidità in giro è eccessiva, c'è una bolla speculativa spaventosa e le banche centrali vogliono risistemare un po' il mercato. Quello che succederà, nessuno può comprenderlo, perché immaginate che vengono fatte quotidianamente una quantità di scommesse che eccede di due volte quello che può essere il PIL italiano, quindi migliaia di miliardi di dollari che vengono scambiati su scommesse che vanno sul più 1-1%, quindi immaginate quanto possa essere difficile riuscirne a capire qualcosa dall'esterno. Di certo è che la bolla speculativa è cresciuta, la bolla speculativa è enorme e mette paura a tutti gli operatori. C'è un bellissimo video che è disponibile sul sito di Rai News, che è stato prodotto e girato da Luca Caballo, che è un giornalista di Rai News 24, che parla proprio di questo, ed è uscito, se non sbaglio, a dicembre del 2019. Ora il titolo non me lo ricordo, ma lo trovate facilmente nei video che sono a disposizione.
Ma noi facciamo una cosa, quando poi pubblicheremo il podcast, tu adesso lo cercherai con calma, mi dai il link, così poi appunto nella pagina di Gemi Network metteremo anche il link su cui vedere questo video.
Sì, lui ha intervistato tanti broker, tanti operatori, insomma, abbastanza ostili alla nostra maniera di vedere il mondo, e loro ammettevano che il 2020 potesse essere il momento dell'esplosione di tutte le bolle speculative, e adesso sono cresciute, questa è la cosa brutta, per cui le banche centrali devono cercare di correre ai ripari, secondo me.
vedremo anche qui come andrà a finire, e quindi diamo l'invito anche a seguirci nella prossima stagione di Caffè Cornetto, e vedremo a settembre, ottobre, quando ricominceremo, cosa effettivamente sarà accaduto. Però mi hai tolto quest'altro dubbio da popolano su questo appunto dubbio che avevo sulla guerra.
Ma sono dubbi fondati, Peppe, guarda che sono cose molto complesse, non è che si intuiscono, cioè bisogna studiarci parecchio sopra, perché sono anche molto spesso mescolate da tanta ideologia che viene proposta dai circuiti mainstream, quindi fanno di tutto per non farti capire nulla e mandarti in confusione di fatto.
Va bene, noi come al solito cerchiamo di non mandarvi mai in confusione, vi facciamo ascoltare un po' di buona musica, come sempre Copyleft, senza alcun diritto d'autore, non perché non vogliamo tutelare il diritto d'autore, ma perché abbiamo fatto questa scelta di diffondere l'arte in maniera gratuita, che forse è la cosa più bella che si possa fare. Musica, e poi rientriamo, e poi sarò io ad intervistare Francesco Schettino sul suo libro, che a breve troveremo in tutti gli scaffali delle librerie.
Non mi arrenderò mai, 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 nonostante i miei guai, ai, ai. Cercherò sempre pace ovunque, anche se regna il rumore, un po' d'amore anche nell'odio del nemico peggiore. Questa è la mia missione, rispettare anche chi non è uguale a me. La vita è un'occasione se imparerò di ogni cosa il suo perché. Ma a volte può far male, sai, sbagliare fa soffrire. Ma tu non dimenticare che non è mai troppo tardi per ricominciare. Non mi arrenderò mai, 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 nonostante i miei guai, ai, ai. Cercherò sempre pace ovunque, anche se regna il rumore, nell'odio del nemico peggiore.
Non mi arrenderò perché ora tocca proprio a me fare ciò che è giusto senza mai dover trovare un sé. Quando incontri e t'arrendi alle difficoltà, ciò vuol dire che non hai trovato la serenità. Scappare e non pensare, un errore da non fare. Ho deciso di lottare, non posso più mollare. Non devo fallire, ora c'ho un gran dovere. Ho una figlia a cui devo gridare che
non mi arrenderò mai. Cercherò sempre pace ovunque, anche se regna il rumore, un po' d'amore anche nell'odio del nemico peggiore.
E non mi arrenderò, no, finché cantare potrò, finché avrò intorno la gente che voglio e sempre vorrò. E non mi arrenderò neanche se mi trovo di fronte una persona che mi getta solo difficoltà, senza vedere sempre nero, lontano da ogni sclero, rilassato per davvero vivere un rapporto vero. Libero il mio pensiero e davanti ogni minaccia allontanarla col sorriso sulla faccia.
Non mi arrenderò mai, 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 nonostante i miei guai, ai, ai. Cercherò sempre pace ovunque, anche se regna il rumore, un po' d'amore anche nell'odio del nemico peggiore.
Ho imparato che non mi devo arrendere, non smetterò mai di cercare il benestare interiore. So che la strada non è mai stata semplice, ma ogni forma di rinuncia è fuori di discussione. Combattere non è per una causa persa, io porto avanti le mie idee usando sempre la testa. Accetto critiche e consigli, volto a mio favore la forza, avrò traguardi impossibili.
Non mi arrenderò mai, 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 nonostante i miei guai, ai, ai. Cercherò sempre pace ovunque, anche se regna il rumore, un po' d'amore anche nell'odio del nemico peggiore.
Rientriamo dalla pausa musicale e adesso Chicco, devi assumere i panni dell'intervistato, te lo dico subito.
Ma devo cambiare anche voce o va bene questa? Se vuoi,
no, restiamo con questa nostra voce colloquiale che tanto piace ai nostri ascoltatori.
Posso anche utilizzare un po' di inglese ogni tanto, che so che va di moda nei circuiti accademici.
Va bene, se vuoi, allora.
Non sia mai, scherzo.
Allora, senti, Chicco, abbiamo parlato comunque di temi importanti quest'oggi, di salario minimo, abbiamo parlato di bolle speculative, e in un certo senso si ricollegano anche a quello, al titolo del libro, e quello che tu comunque hai scritto assieme a Fabio Clementi. Titolo del libro che è abbastanza palese, di cui si parlerà, ma mi piacerebbe poi appunto che tu parli in maniera un po' più approfondita anche di quello che dobbiamo aspettarci all'interno del libro. Il titolo è Crisi, disuguaglianze e povertà, le iniquità strutturali del capitalismo, da Lehman Brothers alla Covid-19. Questa è la seconda edizione aggiornata, perché già, se non vado errato, la prima edizione è uscita nel 2020, però sì, ecco, è molto importante capire in questi due anni, nel frattempo, cosa è accaduto. Beh, anche se il titolo penso che sia abbastanza chiaro su quello che state affronterete in questo libro, ecco, mi piacerebbe, Chicco, che anche tu ne parli, ecco, per sapere, ecco, cosa troveremo all'interno delle pagine del vostro libro.
Allora, troverete un sacco di cose interessanti, questo non c'è un breve dubbio, altrimenti non avrei scritto il libro e non l'avrei riproposto. Per quale motivo? Perché nel 2020, voi ricordate bene, insomma, che è stato l'anno in cui è iniziata la pandemia, no? E non era un evento che potevamo far finta di non vedere. Sebbene il testo abbia un respiro più ampio, se volete di natura concettuale, teorica, e comunque ha un riferimento storico ben chiaro, no? Si vede, come hai detto tu, sulla copertina, il sottotitolo da Lehman Brothers fino alla Covid-19. Qualcosina c'è anche sul conflitto che in questo momento va avanti. Purtroppo oggi non abbiamo avuto neanche modo di parlarne, ma non perché facciamo una cronaca degli eventi, ma perché rientra proprio nelle categorie che abbiamo cercato di individuare sul testo. Come si legano crisi, diseguaglianza e povertà? Io direi almeno due elementi. L'elemento della crisi strutturale, che è il denominatore comune all'avanzare delle diseguaglianze. A me piace molto utilizzare questa locuzione, è un presupposto posto, cioè le diseguaglianze in quanto presupposto del sistema di capitale, che poi nello sviluppo del sistema di capitale, attraverso la sua legge di accumulazione generale, genera ancora più diseguaglianze. La diseguaglianza si annida nella stessa struttura di classe, essendoci due classi, una dominante e l'altra dominata, una che domina e l'altra che è subordinata, lo dicono anche i nostri contratti di lavoro, che facciamo un lavoro subordinato, non ce lo dimentichiamo mai, è evidente che lì si annidi la diseguaglianza. Quindi è un presupposto del sistema di capitale e di qualsiasi sistema, aggiungo io, che si basi sulle classi. Quindi non è una prerogativa del sistema di capitale, se vogliamo, ma è una prerogativa di tutti i modi di produzione che si basano appunto su classi, caste o comunque su gruppi sociali che hanno un potere molto diverso. Nel caso del capitalismo l'abbiamo declinato in questa maniera. Quindi, essendo presupposto, genera tutte le dinamiche. Marx diceva, secondo me, in maniera molto chiara tanto tempo fa, che la legge generale dell'accumulazione avrebbe nel suo svolgimento precisamente processuale avrebbe generato un'accumulazione di miseria, al contempo un'accumulazione di capitale molto forte, quella polarizzazione di classe che vediamo quotidianamente. Noi che andiamo proletarizzandoci, l'abbiamo detto prima quando ragionavamo del salario minimo, altri che diventano sempre più ricchi, l'abbiamo sentito dire dall'Oxfam, ce lo siamo sentiti ripetere anche durante la pandemia, che mentre molti chiudevano, molti perdevano il lavoro, i ricchi diventavano sempre più ricchi. Ecco, attenzione, perché queste semplificazioni di ricchi e poveri alla fine finiscono un po' per obnubilare quello che è il rapporto di classe. Teniamolo sempre in mente, non è un discorso tra ricchi e poveri, ma un discorso tra proprietari delle condizioni di produzione, capitalisti e lavoratori. I lavoratori che possono essere più o meno poveri, ovviamente, nonostante l'eterogeneità, l'importanza appunto è quello che appartengono a una classe subordinata. E di lì la povertà, ovviamente, che è un riflesso di tutto quello che abbiamo detto, poiché chi vive e dunque percepisce un salario che è molto prossimo a quello della linea di povertà, come sappiamo, ci casca purtroppo molto facilmente, e la vulnerabilità è cresciuta durante tutto questo periodo. Sappiamo che l'attuale conflitto sta incrementando potenzialmente delle crisi alimentari notevoli, soprattutto nei paesi più vulnerabili, più poveri, cioè quelli africani, asiatici, e soprattutto nei gruppi sociali più poveri che stanno lì all'interno. E dunque le prospettive, ecco, vanno di pari passo con una crisi che colpisce sempre di più.
Senti, Chicco, dimmi. Ti scoppo un attimo, perché mi ha incuriosito cioè perché avete preso come spazio temporale da Lehman Brothers alla Covid-19? Cioè, perché proprio questo spazio temporale? Perché penso che le crisi di disuguaglianze c'erano anche prima. Perché
assolutamente siete
focalizzati, sì, su questo periodo storico?
Allora, innanzitutto perché avevamo voglia di raccontare un pezzo di storia che l'ideologia aveva completamente cancellato. A partire dalla crisi, no, ne abbiamo parlato tante volte, dal 2008 in poi, soprattutto in quell'anno, guarda, ricordo un bel libro di Vladimiro Jacquet, La fabbrica del falso. Nelle prime pagine lui diceva, subito dopo l'esplosione cosiddetta della crisi del 2008, si sono contate circa 200-300 cause della crisi, delle cose stranissime, lui riportava una per una, Ricordo con favore quella di Silvio Berlusconi, che disse che non esisteva la crisi, era una crisi psicologica. Ricordate, gli aerei erano pieni, i ristoranti erano pieni, la crisi non esiste, è solo una crisi psicologica. Ma ne abbiamo sentite tante. La crisi dei mutui subprime, questa è forse quella un po' più veritiera, la crisi dovuta alle agenzie di rating, tanto per ricordare qualcosa. E allora abbiamo cercato di decriptare questo messaggio, che ha cercato di rendere isolabile l'elemento della crisi dall'elemento dello sviluppo del sistema di capitale. La crisi è endogena al sistema di capitale, la crisi è il frutto endemico, diciamo, di uno sviluppo del capitalismo nella fase attuale. Dal 2008 in poi, perché? Semplicemente potrei risponderti per una questione opportunistica, altrimenti avremmo dovuto fare un libro di 7000 pagine. Ovviamente rincorrendo l'ultima crisi dovremmo arrivare almeno agli anni 70, agli anni 60, perché è da allora che cominciano i primi segnali effettivi di crisi di accumulazione, che ci riportiamo secondo tante forme fino ad oggi, fino a compresa quella della pandemia, compresa quella del 2022 attuale. Però abbiamo cercato di focalizzare l'attenzione sugli ultimi anni, che non sono poco. Noi purtroppo, Peppe, stiamo cominciando ad avere qualche anno in più e gli anni ci vanno avanti come ci scorrono davanti, come se fosse acqua minerale. Ma ne sono passati 15 più o meno dall'inizio del libro. E dunque andare indietro per 15 anni per noi è qualcosa di quasi di scontato. Molti, che mi auguro leggeranno il libro, purtroppo erano appena, diciamo, non neonati, ma insomma nella categoria di scolarizzazione appena intrapresa, perché molti dei miei studenti che leggono il testo, la prima edizione, avranno 20 anni, e quindi quando gli parlo del 2007 gli parlo degli anni in cui loro, bene che vada, stavano all'asilo. Dunque è un lasso temporale ampio, però giustamente non è esaustivo, è quello che secondo me è degno di essere maggiormente specificato, perché mancano delle analisi effettivamente approfondite.
Mi trovi comunque un po' d'accordo, cioè nel senso che comunque sì, la crisi è iniziata un po' dagli anni 60 e gli anni 70, ma forse il peggio del sistema, come dire, si è palesato dagli ultimi, esatto, 20-30 anni a questa parte. Quindi diciamo lo spazio temporale che avete preso è abbastanza congruo ed è sicuramente esaustivo, appunto, per spiegare quello che sta accadendo sui nostri mercati. La casa editrice è La Città, ecco, del, esatto, Sole.
Volevo dire proprio questo, che l'abbiamo messo, edizioni La Città del Sole. Il libro, lo dico in un'informazione per chi è interessato, è disponibile su tutte le librerie online, immagino, ma soprattutto sullo shop direttamente dell'editore. Ripetiamo, edizioni La Città del Sole di Napoli, lì dovrebbe essere disponibile, penso a breve, nel giro di una decina di giorni mi ha detto che dovrebbe uscire definitivamente. Ah, un'altra cosa che mi preme, mi riempie di orgoglio, il fatto che ha avuto un interesse internazionale. Al contempo, proprio in questi, forse con qualche mese di ritardo, verrà pubblicata in Inghilterra prima l'April e poi anche negli Stati Uniti d'America l'anno prossimo, e forse anche in Brasile sempre a fine anno. Quindi insomma sta suscitando un interesse abbastanza diffuso a livello mondiale, perché sono tematiche che tutti viviamo.
Tutti viviamo, ma soprattutto vuole trattare in maniera un po' più critica da un altro punto di vista, che è quello,
questo senza dubbio,
che spesso gli altri non ci vogliono dare. Beh, Chicco, grazie. Quindi grazie, invito a chiunque a comprare, acquistare, a dare uno sguardo appunto a crisi, disuguaglianza e povertà, le iniquità strutturali del capitalismo, da Lehman Brothers alla Covid-19, edizione La Città del Sole, Napoli. Quindi sono stato bravo.
Perfetto, direi perfetto.
Adesso svesti i panni dell'intervistato, ritorna a fare il conduttore e salutiamo.
Benissimo, allora ringraziamo Francesco Schettino. No, quello sono io, scusate, sono un attimo confuso, ero entrato troppo nella parte. Ringraziamo Peppe, ringraziamo chi ci ha ascoltati fino ad ora. E ripeto, su Radio Grad, su Radio Sonar, su Gemini Network, questo era Caffè Cornetto dell'11 giugno del 2022. Noi ci diamo appuntamento settimana prossima, che sarà il 18 giugno, forse per una delle ultime puntate. Poi anche noi avremo bisogno di respirare un po' di aria di vacanza, ma comunque questo ve lo comunicheremo più avanti, ricordandovi che tutti o la gran parte degli appuntamenti che abbiamo già fatto di sabato sono disponibili come podcast sul sito di Gemini Network nella sezione politica.
Sei stato bravissimo, sia la parte dell'intervistato che la parte del conduttore. Possiamo chiudere e salutare tutti adesso. Okay?
Okay. Ciao a tutti. Ciao Peppe,
grazie. Alla settimana prossima, grazie. Ciao.
Nada sole, le caffè, e mai niente ci fanno sapere.
Tu ci puzzi a me, famo sanno tutto quanto. E invece ci aiuta, ci buffano i capelli.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.